Allora cerco di essere più rapido nelle risposte rispetto al primo round. Mi pare che il primo intervento ponesse soprattutto due problemi, no? Il problema anzitutto di una cultura che va nella direzione sempre più della disattenzione ai legami umani e alle cose che contano, insomma, no? E soprattutto ai legami umani, e che quindi crea tutte quelle situazioni che sono state delineate e che in qualche modo hanno anche un retroterra nel passato, insomma, no? Ecco, perché c'è stato un processo progressivo di offuscamento dei valori, insomma, no? Anche perché siamo entrati in una società che aveva bene o male nell'immediato dopoguerra una certa omogeneità valoriale. La dimostrazione è il fatto che, pur partendo da posizioni diverse culturalmente, ideologicamente, si è arrivati alla formulazione della Carta Costituzionale. Allora lo scollamento ideologico era forse molto maggiore di quello di oggi, no? Tra quelle aree, ma c'era, a fronte di questo scollamento ideologico, una molta maggiore possibilità di comunicazione proprio sul terreno dei valori, perché si era usciti anche da un periodo in cui i valori erano stati messi a dura prova. Penso al fascismo, alla guerra, alla resistenza, che invece aveva esaltato alcuni valori in contrasto, no? Ecco, oggi assistiamo a una situazione che è un po' all'inverso rispetto a quella di allora, cioè lo scollamento ideologico c'è ancora, perché nonostante si dica che le ideologie sono tutte scomparse, non è questo del tutto vero. Cioè, è vero che sono cadute alcune ideologie totalizzanti del passato, che sono quelle del secolo breve, no? Ma non è che tutte le ideologie siano scomparse per questo, però c'è meno contrapposizione ideologica, ma c'è uno sfilacciamento della società o del tessuto della società proprio sul terreno valoriale. Nel senso che esiste un politeismo dei valori, per usare l'espressione di Weber, che io aggiungerei un politeismo dei sistemi valoriali addirittura, no? Non è che non esistano più sistemi valoriali, ma sono sistemi molto differenziati e non comunicanti, e forse nella impossibilità anche di comunicare, perché sono contrastanti tra di loro per molti aspetti, no? Ecco, questa è un po' la situazione di sfilacciamento sulla quale si è innestato poi il pensiero unico, quello che giustamente veniva definito come il pensiero unico, che è la logica del mercato, tutto sommato una logica appunto quindi incentrata sulla produttività e sul consumo, e quindi incapace di fare spazio a valori che non siano al di fuori dell'utile consumistico, insomma, no? O dell'utile produttivo e dell'utile consumistico. Penso a come in qualche modo questo è pervasivo, no? Di fronte a una domanda sul che fare, no? Mentre ieri, fino a ieri nel senso del passato, insomma, no? Di un passato culturale, ci si interrogava soprattutto sul terreno dei valori in gioco, cioè che senso ha fare questo, ecco, che senso ha, il tema del senso affiorava. Oggi immediatamente affiora: serve o non serve? Cioè la domanda che ci si fa è: serve o non serve? È utile o non è utile? Dove l'utile è l'utile produttivo, è l'utile immediato, è l'utile consumistico, insomma, no? Ecco, questo a dire come c'è stata una trasformazione in cui hanno giocato certamente un ruolo determinante certi fattori, certi personaggi, quelli ricordati in modo particolare, no? Dalla signora, ma dove è stato proprio un processo di decadimento che non è avvenuto soltanto da noi, no? Dove questi personaggi possono aver influito in maniera particolare, ma che si è determinato a livello più allargato, universalistico, oserei quasi dire, no? Ecco, al di fuori di alcune aree o di alcune zone che sono state meno penetrate dall'influenza di questi fenomeni che si sono invece verificati da noi, no? Ecco. E quindi qui si tratta evidentemente di elaborare un ethos alternativo a livello di società, cioè, in questo senso credo importante evidentemente coalizzarsi, come veniva ricordato, cioè il trovare strade in cui far valere attraverso anche una presenza alcuni valori che sono in disuso, no? E che sono alternativi rispetto alle logiche dominanti, ma credo sia anche importante proprio ricostruire un tessuto culturale e etico, un ethos culturale, lo chiamerei così, insomma, no? All'interno della società, perché è vero che altrimenti tutto quello che non corrisponde evidentemente alla ricerca di un successo che si ottiene soltanto attraverso il benessere economico sempre più elevato, viene considerato come, come negativo, no? Ecco, quando parlavo prima di beni relazionali, no? Alludevo a un processo che è interno all'economia, non è che l'etica debba essere chiamata da fuori, no? È l'economia che funziona nella misura in cui, se la si concepisce non in termini individualistici ma nella prospettiva relazionale, l'economia stessa che fa insorgere all'interno beni relazionali e restituisce loro quella credibilità che hanno perso, no? E che è quella sulla quale io credo si costruisce una qualità vera della vita, e quindi si costruisce non soltanto il benessere ma la felicità. Cioè, la distinzione tra benessere e felicità è proprio in questa ottica di un bene qualitativo che supera la quantità, dove la quantità certamente è necessaria, non è che sia cancellato il discorso del benessere economico. Naturalmente, se raggiunge certi livelli e non diventa un rincorrere bisogni indotti, perché oggi è ancora in molti casi bisogni indotti, un certo livello di benessere economico è la base della felicità, io credo, però è un certo livello dove appunto si fanno i conti anche con degli stili di vita che possono anche essere stili di vita improntati alla riduzione dei bisogni, no? Dei bisogni materiali, improntati anche alla ricerca di soddisfazione di altre esigenze di carattere culturale o spirituale che non sono necessariamente soltanto le esigenze materiali, no? Ecco, questo è, mi pare, la prospettiva. Che ci sia assenza di dimensione collettiva oggi credo sia evidente, cioè in realtà c'è stato un passaggio brusco, no? dal 68, che veniva ricordato come momento in cui c'è stata una sorta di euforia partecipativa, no? Ecco, che ha caratterizzato quegli anni e che ha rappresentato anche un elemento di grosso interesse. Le parole d'ordine di quegli anni erano impegno, militanza, rivoluzione, cambiamento del sistema e così via. E c'era una grossa... Come?
Una risata di
sì, sì. E quindi c'era questa tensione di carattere sociale e politico, insomma, che poi forse si è anche esasperata e in un certo senso ideologicizzata ed ha portato anche agli esiti ultimi, no? Ecco, del 68, cioè degli anni 70, che sono stati anche il terrorismo e così via, insomma, no? Ecco. È nata sulle ceneri di quella cultura una cultura della soggettività, sostanzialmente, in cui al centro, e le parole d'ordine sono poi queste, ci sono i bisogni, i desideri, l'autorealizzazione, la felicità intesa in senso individuale, ma non, che non è vera felicità, almeno nella tradizione classica aristotelica, no? E così via. Cioè c'è stato questo cambiamento di clima, questo cambiamento di attenzione a valori diversi rispetto a quelli del passato. C'è stato il ritorno del soggetto, che è un ritorno di per sé anche caratterizzato da aspetti positivi, no? Io dico sempre che il termine soggetto è neutro. Il soggetto può diventare individuo e allora evidentemente si va verso un risvolto negativo, perché appunto si chiude su se stesso l'individuo com'è, o può diventare persona. Se diventa persona recupera la propria identità soggettiva più profonda, ma la recupera in una prospettiva relazionale, quindi comunitaria, quindi di apertura sociale e così via, no? Ecco, questo è, per intenderci, la mia posizione. Su Olivetti sono molto d'accordo, cioè non l'ho citato soltanto perché è un esempio molto del passato ormai, purtroppo, no? Voglio dire, però Olivetti è stato uno dei primi tentativi di economia civile, insomma, in qualche misura, no? Ecco, con una capacità di fare dell'azienda davvero un luogo di partecipazione a tutti i livelli, insomma, no? Ecco, con la capacità di mettere in atto un processo che in qualche modo si estendeva ad aspetti anche molto diversi della vita e comportava una partecipazione non solo economica, cioè a livello di decisioni economiche, ma una partecipazione culturale allargata, insomma, no? L'esperienza di Olivetti è ancora oggi un'esperienza pilota alla quale occorre fare riferimento se si vogliono soprattutto interpretare correttamente certi processi che vanno portati avanti nell'ottica appunto dell'economia civile. Molto interessante è l'ultimo intervento, che meriterebbe certamente molta più attenzione, no? Di quanto ne possa dare. Credo sia verissimo che ci sono queste esigenze di base che sono rappresentate dal tempo e dal contesto per creare le condizioni perché si possa andare oltre il benessere, non scavalcando il benessere e raggiungendo la felicità. che sono certamente legate anche a una condizione culturale generale che va ricreata, secondo me, attraverso appunto degli stimoli che devono riportare l'attenzione su alcuni valori. Peraltro, secondo me, non è vero che siano felici gli uomini di oggi, anche quelli che hanno raggiunto un certo livello di benessere, che vivono nella noia, in situazioni alcune volte di esasperata solitudine, pur all'interno di una società come l'attuale, ma perché obiettivamente la disattenzione a certi valori a un certo punto porta a uno svuotamento dell'identità interiore, ed è secondo me l'elemento fondamentale su cui si gioca invece la felicità, no? Il recupero dell'identità interiore, il recupero dell'interiorità, no? Ecco, cioè c'è una espropriazione dell'interiorità, secondo me, che è la ragione profonda della situazione in cui viviamo, a cui contribuiscono largamente anche gli strumenti di comunicazione sociale, non solo per i messaggi che portano, ma anche in quanto strumenti, no? Ecco, pensate a un certo uso esasperato che si fa di certi strumenti e allo svuotamento dell'interiorità che questo produce, insomma, no? Ecco. Allora io credo che questo tema delle basi di tempo e di contesto sia molto importante per la creazione di condizioni di partenza, ma sia importante anche l'enunciazione nei fatti attraverso delle proposte reali di valori che sono in disuso e che sono invece quelli che portano a riempire l'interiorità dell'uomo, a dare contenuto all'interiorità dell'uomo, no? Ecco. E da ultimo il discorso sull'organizzazione dell'impresa mi trova molto consenziente e credo che quando si parla di economia civile o di etica dell'impresa, che è uno degli elementi dell'economia civile, dove più che di impresa sociale si parla di impresa civile, si tende proprio a mettere l'accento sul costituirsi di una serie di relazioni che partono dall'interno e quindi su un sistema di organizzazione che fa i conti anzitutto sulla relazionalità interna, anche se non si esaurisce nella relazionalità interna, ma tende anche ad allargare il discorso, no, all'esterno e quindi a raggiungere la società in quanto tale e il benessere non solo economico ma complessivo della società in quanto tale, insomma, no? Ecco, a portare un contributo alla creazione di questo benessere, ovviamente. Ma mi fermo qua perché ormai è passato anche il tempo.
Grazie. Alla prossima.
E noi subito
ci vediamo. Mettetelo, mi interessa.
Sabato 23. 29. Marzo 2014. Andrea Guazzani. È un'ultima chiamata.